Bene, ringrazio Carlo per quello che ha detto e nella sua presentazione ha subito parlato di un'esperienza, l'esperienza della sua vita di quando era fanciullo. E anch'io ho avuto la stessa esperienza, penso che un po' tutti l'abbiamo avuta, perché quando da ragazzo desideravo entrare in seminario, io sono della zona del Varesotto, a nord di Milano, per andare in Svizzera verso il lago di Varese. La nostra arcidiocesi di Milano era molto ben organizzata, ancora oggi è molto ben organizzata, era un'elezione cattolica, quindi i vari incontri da ragazzini che si facevano nel seminario arcivescovile di Venegono. Io così desideravo entrare in seminario, ma non avevo il coraggio di domandarlo. E cosa è successo? Che è passato un sacerdote di Don Orione dal mio paese, che era amico del mio parroco, e lui mi ha detto: ma vorresti provare a fare un'esperienza? Ma io ho detto: va bene, proviamo. E sono il seminario di riferimento allora era a Voghera, dove adesso c'è la parrocchia di San Pietro. C'era questo seminario, una sessantina di ragazzi poteva avere delle scuole medie. E ho detto: io provo. Immaginate, da Varese che parto allora, 69-70, e vengo giù, il mio parroco mi ha portato. Vi dico la verità, mi sono trovato in un ambiente che per me era veramente nuovo, abituato al mio paese, ai miei campi, ai miei boschi, alla libertà che avevo nella mia casa, nella mia famiglia, nei miei compagni. Mi sono trovato un po' inserito in un ambiente che mi ingabbiava un po'. Bisogna andare a fare la visita, mi sono trovato un po' perso. E dopo 15 giorni, carta e penna, scrivo a mia mamma: mamma, ho sbagliato, io voglio tornare a casa immediatamente. E mia mamma, io non sapevo allora che le lettere andavano consegnate dal direttore, lui le vedeva, poi le spediva. Io scendo a passeggio un giorno, l'ho spedita. Mia mamma mi scrive, mi dice: ma guarda, hai scelto tu di andare, sono 15 giorni, vedi un attimo, aspetta un po'. Questa lettera la lesse il mio direttore, Don Armando, un bravissimo sacerdote, e mi chiamò e disse: ma non ti trovi bene qua? Cosa c'è che non va? E lui ha subito capito. Lui seguiva anche il santuario della Madonna delle Grazie di Casei Gerola, quel santuario che Don Orione aveva riaperto perché da ragazzino, da Ponte Curone, per andare a Casal Noceto da dei parenti, aveva una zia là, passava davanti a quel santuario che era ormai sconsacrato ed era un ricovero di attrezzi agricoli. E guardando attraverso la fessura del portone vedeva questa immagine della Madonna delle Grazie col bambino in mano e diceva: oh Santa Madonna, se tu mi fai sacerdote io ti riapro questo santuario. E allora questo Don Armando dice: vieni con me a darmi una mano il sabato e la domenica lì al santuario. E io il sabato e la domenica partivo con lui, si puliva, organizzavo le cerimonie, servivo la messa. Io ho sempre detto: la Madonna delle Grazie ha salvato la mia vocazione, perché mi è passato tutta quella nostalgia un po' che sentivo e ho continuato. E quindi ho detto: ma guarda, anche nella mia vita vocazionale la Madonna è stata determinante per tenermi in seminario. Il titolo che voi avete scelto è A Gesù per Maria. Voi sapete che il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiamato, e Paolo VI ne parlò, ha chiamato Maria la mediatrice, titolo da alcuni, anche da alcuni santi padri, contestato. Unico mediatore Cristo Signore, tra noi e Dio la salvezza avviene attraverso Gesù, è Lui il vero mediatore, ed è vero. Ma perché il Concilio ha voluto dare questo titolo a Maria, mediatrice? Perché se voi guardate e leggete con attenzione il Vangelo, quante azioni di Cristo ha mediato Maria? Faccio solo l'esempio e lo chiudo. Le nozze di Cana non hanno più vino. Che ho da fare con te, o donna? In quel momento Gesù dice a Maria: cosa ti intrometti in queste cose che sono di competenza del Padre e mie? È Lui che mi dirà quando devo iniziare i segni, dice Giovanni. Però guarda caso, Gesù poi compie subito quel miracolo, quel segno di trasformare quell'acqua in vino. Maria è stata ascoltata immediatamente dal Padre. Mi diceva il mio professore di scrittura: tra Dio Padre e Dio Figlio, c'era il filo rosso, il telefono rosso, no? E dice che Dio Padre, come ha sentito Maria che diceva a Gesù, non hanno più vino, ha preso in mano la cornetta e ha detto, ehi, senti, fai subito quello che dice tua madre. Per capirci un attimo qual è l'importanza di Maria nella storia della salvezza, nella storia della Chiesa, in ogni nostra storia. Ma per arrivare a parlarvi di questo argomento che reputo semplice ma anche molto profondo, vi do alcune, io vi parlo un po' di alcune esperienze perché penso siano quelle che restano un po' più attaccate, no? Anche perché forse per quanto riguarda dottrina, principi, li sappiamo, li avete sentiti. Il problema tante volte è metterli in pratica da veri cristiani convinti e profondi. Proprio ieri con il mio segretario, che adesso è andato via, il mio Fabio Mogni, che fa da cerimoniere anche lì in santuario, siamo andati in un paese della provincia di Mantova, a Bozzolo, paese di Don Primo Mazzolari, che voi senz'altro avrete sentito nominare il Papa ultimamente. Perché sono andato a Bozzolo? Sono andato primo perché nel 1936, Don Primo Mazzolari a Genova incontra Don Orione. E nel dialogo che ebbero, lo ricorda lo stesso Don Primo, Don Orione mi disse: lei verrà a predicare una novena nel mio santuario, e parlavo del santuario della Madonna della Guardia. Nel 1953 Primo Mazzolari predicò la novena della Madonna della Guardia a Tortona, e lì, iniziando la predicazione, disse: molti, se voi guardate, costruiscono i santuari in luoghi abbastanza isolati. La Madonna è apparsa su delle montagne, in luoghi abbastanza meni, belli, ma lo stesso santuario della Madonna della Guardia di Gavi è su questo monte che domina tutto, bellissima posizione, ma non è giù in città, non è giù a Gavi. E lui disse: Don Orione volle il suo santuario qui al centro, davanti a queste grandi vie, la via Emilia, la via Postumia. Perché? Perché voleva che Maria fosse in mezzo alla gente. Allora, il primo principio che vi lascio, fondamentale: Cristo, Maria, l'ha posta in mezzo alla gente. Non l'ha relegata in un angolo, o ha detto, bene, tu ormai hai fatto il tuo dovere di madre, hai adempiuto all'annunciazione, a quello che Dio ti chiedeva, a quello che il Padre ti chiedeva, la tua funzione è finita, mettiti là in un angolo. No, no. Gesù stesso ha voluto che Maria fosse in mezzo ai suoi, e vi dicevo, è presente a Cana di Galilea ed è presente nei momenti più belli e anche più tragici della vita di Gesù. Lei è presente sotto la croce. La Chiesa tutta, lei è presente il giorno di Pentecoste nel Cenacolo. Lei è presente con tutti gli apostoli quando qualcuno arriva a dire: non c'è più nel sepolcro, l'hanno rubato. La Maddalena corre, Pietro e Giovanni corrono al sepolcro per vedere cosa è successo. Maria non si muove, Maria non si muove. E non si muove perché non aveva voglia di camminare, ma perché lei aveva la certezza nel cuore, questa donna di fede, che Cristo era risorto. Non c'era bisogno di andare al sepolcro, non c'era bisogno. Lei aveva questa certezza dentro. Allora capite che camminare e arrivare a Gesù attraverso Maria vuol dire fare i passi che Maria ha fatto, quei passi che tutti noi possiamo fare di giorno in giorno per raggiungere il Cristo. Perché non dimentichiamolo, voi siete un gruppo di impegno cristiano, avete sposato, direi, potremmo dire un carisma, un cammino, no? E va tutto molto bene, contentissimo. Io conosco poco i Cursillos, ho lavorato molto in Veneto, poi a Milano come parroco, c'erano altri gruppi, ma il vostro, il Cursillos, non c'erano molto presenti, quindi non ho avuto molto rapporti con loro. Però non dimentichiamo mai che tutti noi, partendo anche da noi sacerdoti, se non coltiviamo costantemente il rapporto con Cristo Gesù, come è stato per Maria, ci perdiamo, o meglio, magari non ci perdiamo, ma ci fermiamo nel cammino della santità. Il cammino della santità è troppo determinante per la mia vita. Non può essere il momento di conversione, basta. Guardate che persone che hanno anche avuto delle visioni o hanno anche visto la Madonna, non per questo uno si salva, eh? Si salva in base alla vita che conduce fino alla morte, in base all'impegno cristiano di vita che ci mette. Come vive le virtù eroiche? Come vive la fede, la speranza, la carità nella sua vita? Un santo viene dichiarato santo non solo perché fa un miracolo, una cosa, una guarigione improvvisa. Un santo viene dichiarato santo anzitutto perché nella sua vita viene riconosciuto che ha vissuto in maniera eroica le virtù cristiane di fede, speranza e carità. Quindi questo è il cammino a cui ci porta Maria. Lei ha vissuto per tutta la sua vita in maniera eroica queste virtù. Non è bastata l'Annunciazione. L'Annunciazione è stato un momento determinante di scelta, dove Dio ha chiesto attraverso l'angelo a questa donna: vuoi diventare la madre del Messia, del Redentore? Lei ha dato il suo sì, ha dato la sua adesione, ma la sua adesione è stata poi tutta la sua vita. E così deve essere per noi. Noi non possiamo arrivare a Cristo se la nostra adesione è stata fatta una volta e basta. Deve essere rinnovata di giorno in giorno. Il grande problema oggi che c'è nella nostra società, di questo benedetto matrimonio che sta in piedi o non sta in piedi, no, perché? Perché questo sì che tu hai detto all'altare, si era convinto, è un sì che devi dire ogni momento della tua vita, ogni giornata, e alcune volte diventa talmente pesante, i rapporti si incrinano talmente che questo sì si spezza e non si riesce più ad andare avanti. E col Signore non è la stessa cosa. Questo sì si spezza e poi cosa facciamo? E allora capite come è importante che il nostro rapporto col Signore si costruisca di giorno in giorno secondo il rapporto che c'è stato tra Maria e Gesù. Prendo anche un articolo che è molto bello dell'8 ottobre del 2016. Maria ci insegna che per seguire Gesù occorrono gesti concreti. Questo è un discorso che tenne il nostro Papa Francesco in Piazza San Pietro celebrando la veglia per il Giubileo Mariano, era l'anno del Giubileo della Misericordia, Giubileo Mariano, il Papa fece questa preghiera e disse, parlando di Maria, la preghiera del Rosario non ci allontana dalle preoccupazioni della vita, ma ci chiede di incarnarci nella storia di tutti i giorni per saper cogliere i segni della presenza di Cristo in mezzo a noi. Così il Papa durante la veglia mariana celebrata in Piazza San Pietro. Guardate che è profondissimo ed è di una concretezza unica. Il Rosario, lui sta parlando di una preghiera che alcune volte anche da alcuni cristiani viene contestata, ma cos'è questo continuare a ripetere Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria? Fermati. Come dici questa Ave Maria? Il rapporto tuo con Maria com'è? È un rapporto che si sente? È un rapporto direi palpabile? È un rapporto molto superficiale? Allora è naturale che Ave Maria, Santa Maria lasciano il tempo che trovano. Ma è come due innamorati quando uno dice all'altro ti amo, e glielo dice un'altra volta e un'altra volta, dice basta adesso, diciamo noi che siamo all'esterno. Ma per loro è una cosa naturale, perché? Perché è nato un amore così grande che devono continuare a dirselo. E questo amore con Maria lo stiamo sviluppando, no? È il problema di incarnarci nella storia di tutti i giorni, cogliere i segni della presenza di Cristo in mezzo a noi. Ma dove li colgo questi segni? Maria li sapeva cogliere. Dove colgo questi segni della presenza di Cristo nella mia vita? Ma basta guardarsi attorno. Basta guardarsi attorno. Li accolgo in tutte quelle persone che durante la giornata io incontro e soprattutto di quelle persone che mi stanno un po' qua. Perché quella persona è stata maleducata, quell'altra non si è comportata bene, quella ha detto una cosa che poteva risparmiarsela. In questi incontri, io li chiamo gli incontri di sangue, non perché si arriva allo scontro di sangue, ma perché io devo patire e sudare sangue come Cristo nell'orto degli ulivi, se no non ne esco, se no continua la vita che sta a metà tra una scelta per il Signore e una scelta per la mia vita normale che devo vivere, e allora rivendico per me certi diritti, e no, fino a un certo punto posso, ma poi, e io chi sono, e la mia personalità, e i miei diritti, e invece quello di macerarsi per l'altro. Direi un'altra frase che è forte, ma è farsi straccio per l'altro. Mamma mia, che difficoltà. Eppure questo è il cammino che Maria ha fatto e che lei, attraverso Cristo, chiede a tutti noi. Maria ci conduce a Gesù. Dice ancora il Papa: la preghiera del Rosario è per molti aspetti la sintesi della storia, non solo della storia di Dio, ma della storia della misericordia di Dio, che si trasforma in storia della salvezza per quanti si lasciano plasmare dalla grazia. I misteri del Rosario sono gesti concreti nei quali si sviluppa l'agire di Dio nei nostri confronti. A me interessa fermarmi su quella frase: lasciarsi plasmare dalla grazia. Ma cos'è questa benedetta grazia? Non è la signorina grazia. La grazia è l'azione di Dio su di noi, è quella grazia che ci santifica. Ricordo che, scherzando con un mio carissimo compagno di messa, un inglese, siamo stati ordinati lo stesso giorno, lui in Inghilterra e io al mio paese, poi ci siamo sentiti e lui mi diceva, John si chiamava perché purtroppo dopo ha avuto problemi di salute molto forti, lavorava in una nostra casa negli Stati Uniti e il male lo ha raggiunto e lo ha così portato in paradiso. E lui mi diceva, dopo l'ordinazione ci siamo sentiti, eravamo molto amici, in una lunga telefonata, dice: sai, Don Renzo, dice, fa, ma questa grazia che è entrata e ci ha trasformati, ma è vero, sai, però io ogni tanto mi viene ancora voglia di dire delle parolacce. Lo diceva per dire: la grazia di Dio agisce dentro di noi se noi la lasciamo agire, se noi gli permettiamo di trasformarci, se no restiamo quelli di sempre. Attenti bene, bravi e buoni, andiamo agli incontri, ma la tua vita si sta trasformando o è sempre quella? Questa grazia deve essere dirompente dentro di te, è nella nostra vita. Perché il Signore ci ha dato il sacramento della riconciliazione? Perché ce l'ha dato? Ma perché capiva che noi, impastati di questa umanità, non ce la facciamo alcune volte e cadiamo. E allora ha detto: bene, vi do questo gioioso sacramento di andare da un ministro validamente ordinato, che è un sacerdote, ma non perché lui è migliore di te, può essere peggiore di te, ma perché io gli ho dato questo potere di dire: ti sono rimessi i tuoi peccati, vai fratello, alzati e cammina e vivi con gioiosità la tua vita. E quindi si riprende la strada. La grazia che entra dentro di noi, che può trasformare la nostra vita, questa grazia che va pregata, che non va misconosciuta. Un'altra cosa che il Papa richiama in questo rapporto tra Cristo e Maria è la gioia della condivisione. Dice il Papa: siamo discepoli, ma anche missionari e portatori di Cristo. Scopriamo così la via che ci porta a seguire Gesù nel servizio ai fratelli, accogliendo e assimilando dentro di noi alcuni avvenimenti salienti della vita di Gesù. Noi partecipiamo alla sua opera di evangelizzazione perché il regno di Dio cresca e si diffonda nel mondo. Questo di condividere è un fatto importantissimo. Maria ha condiviso in tutto la vita di Cristo, tutto. Non ha rinunziato a qualcosa. E noi la condividiamo in tutta la vita di Cristo. Vi faccio un solo esempio per farvi capire. Profughi, gente che arriva coi barconi. E noi, un po' sì, ma adesso siamo un po' troppi, Se non bloccare le frontiere bisogna prendere qualche provvedimento e così via. E sento questi ragionamenti che serpeggiano anche nelle comunità cristiane. Ora dico una cosa. Primo, questi nostri stati che sono stati di diritto devono fare delle leggi e agire per il bene di una nazione e di una società. Nello stesso tempo però noi non possiamo chiudere il nostro cuore alle persone che hanno bisogno. Non possiamo, non saremmo cristiani. È vero, bisognerà questo settore, dopo attenta analisi, vedere come gestirlo. Si tratterà di dire un attimo, facciamo, non so in che modo, io dico tutta questa politica, devono fare qualcosa, non possono lasciarlo andare così. Però nello stesso tempo noi cristiani non possiamo fare ragionamenti di chiusura. Ieri a Bozzolo, mentre visitavamo la tomba, dicevo prima col mio cerimoniere, la tomba di Primo Mazzolari, arriva una signora in bicicletta, lascia la bicicletta fuori, entra in chiesa e va e fa una preghiera. Signora, ma lei ha conosciuto, è morto che io avevo 15 anni, mi ricordo bene, ero qua in chiesa, quando fece quella preghiera parlando del nostro fratello Giuda, sapete che fece quella famosa catechesi, quella predica dove parlando di Giuda, il nostro fratello Giuda, disse Primo Mazzolari. E questa donna mi ha impressionato quando ha detto, sa, è stato quel Papa da noi, ma da quando hanno eletto Papa Francesco, io ho risentito in quello che dice Papa Francesco le stesse parole che diceva Don Primo, le stesse parole. Questo amore verso i poveri, eccetera. E quando noi leggiamo il Vangelo, è intriso di questo amore verso i poveri. Certo, dico sempre con intelligenza, perché i tempi cambiano, le modalità. È vero, ci sono i furbi e non i poveri. Ci sono gli sfruttatori, è vero. Ma noi non possiamo chiudere il nostro cuore, perché Cristo lui non l'ha chiuso, anche davanti agli sfruttatori, anche davanti a quelli che cercavano di manipolare il suo messaggio e di farlo apparire un messaggio umano e non un messaggio divino. Lui non si è chiuso, lui è sempre andato avanti, lui ha sempre dato chiarezza a quello che faceva e interpretazione giusta, dicendo perché lo faceva e dicendo la sua unità col Padre, quello che dobbiamo fare anche noi. Quindi la condivisione è importantissima. Maria, poi dice il Papa, ci mostra cosa significa essere discepoli di Gesù. Maria, da sempre prescelta per essere la madre, ha imparato a farsi discepola. Il suo primo atto è stato quello di porsi in ascolto di Dio. Ha obbedito all'annuncio dell'angelo e ha aperto il suo cuore per accogliere il mistero della maternità divina. Ha seguito Gesù mettendosi in ascolto di ogni parola che usciva dalla sua bocca. Ha conservato tutto nel suo cuore ed è diventata memoria vivente dei segni compiuti dal Figlio di Dio che, per suscitare la nostra fede, è diventata memoria vivente. Infatti, quando ci domandiamo, ma quei famosi due capitoli di Matteo e di Luca, che gli esegeti chiamano i Vangeli dell'infanzia e che narrano alcuni episodi riguardanti l'infanzia di Gesù, ma perché li hanno raccontati? Da dove l'hanno saputo gli evangelisti? Ma da Maria. Chi poteva raccontare dell'infanzia di Gesù? Quando si è perso, che sono tornati a Gerusalemme, hanno fatto tutto, ma figliuolo, ma cosa stai facendo? Ma non sapevate che devo fare la volontà del Padre mio? Ma chi ha dato testimonianza? Maria. Sono stati questi evangelisti che, ma Maria, dici un attimo, ma Gesù da bambino com'era? Era discolo? Cosa combinava? Cosa faceva? E Maria ha raccontato questi episodi, gli episodi di quello che gli è capitato a Betlemme, quando Gesù è nato. Maria ha raccontato queste cose e Maria non ha avuto una vita semplice. Per dirvi che seguire Gesù come Maria vuol dire avere una vita complicata, perché già subito dopo l'annunciazione, quando Maria sa che deve avere un figlio e che non è figlio d'uomo ma figlio di Dio, ebbè, la vita comincia a complicarsi. Cosa pensate? Che Nazareth fosse un paese così devoto, così santo? Oh Maria, guarda, è rimasta incinta per opera dello Spirito Santo. Sapete che Maria e Giuseppe si erano sposati legalmente, il matrimonio era stato celebrato. Però per andare a convivere assieme bisognava aspettare il famoso anno. Dopo un anno dalla stipula del contratto matrimoniale delle due famiglie, quella di Maria e quella di Giuseppe, i due andavano a vivere sotto lo stesso tetto. Ma in quell'anno dovevano vivere la castità, non potevano unirsi. E Maria resta incinta. Cosa pensate che le sue compagne o le sue vicine abbiano detto? Beh, è opera dello Spirito Santo. Oppure, guarda qua, la Santarella, lei che si fa vedere tanto, hai visto? Anche lei è rimasta incinta prima del tempo. Questo hanno detto su. E voi pensate che queste cose, queste illazioni, queste battute, Maria non le abbia sentite sulle sue spalle quando andava alla fontana a prendere l'acqua, quando faceva i mestieri? Ma ha tirato sempre dritto lei. Perché? Perché era ripiena della grazia di Dio. Perché aveva fatto una scelta e a quella scelta non è venuta mai meno. È la stessa cosa per noi. Dicano quello che vogliono. Perché vi dico queste cose? Perché noi cristiani dobbiamo essere tetragoni, come Maria, nel vivere e nell'amare la nostra madre Chiesa. Don Orione diceva: tante sono le madri. Abbiamo una madre naturale che è stata la nostra madre, abbiamo una madre che è la Chiesa, abbiamo una madre che è Maria e che non muore mai, che è sempre presente e ci guida. E quando parlava della Chiesa diceva sempre: o noi abbiamo questa capacità nella Chiesa di vivere la grazia di Dio e di donare anche il nostro sangue, oppure che cristiani siamo? Soprattutto nei momenti della prova. Io alcune volte penso a Papa Francesco, a certe cose che capitano nella Chiesa, a degli ecclesiastici, a dei sacerdoti non belle, a quest'uomo, la sofferenza che ha dentro il suo cuore, la sofferenza. E noi? E noi dobbiamo condividere questa sofferenza. Noi non possiamo alzare il dito contro nessuno, dobbiamo solo batterci il petto e noi per primi ricercare la santità nella nostra vita, non guardando a coloro che danno gli scandali, ci saranno sempre. Noi dobbiamo avere questa capacità di vivere il mistero di Maria, che è stato il mistero di Cristo crocifisso e risorto. Maria è al servizio del Vangelo, la troviamo che ascolta, che agisce concretamente quando va da Elisabetta a Betlemme, abbiamo detto, a Cana e sul Golgota. Queste sono le azioni, i gesti concreti di Maria. E allora, se questi sono i gesti concreti di Maria, io, cristiano del 2017, come vivo questi gesti concreti? Come li faccio miei? Con la mente, dice Papa Francesco, e il cuore siamo andati ai giorni del compimento della missione di Cristo nel mondo. La risurrezione, l'ascensione, la Pentecoste. E parlando di questi tre momenti, parla proprio di come Maria in questi momenti sia stata una presenza determinante. Abbiamo contemplato la Vergine Maria nella gloria del cielo. Lei, fin dai primi secoli, è stata invocata come madre di misericordia. E questa misericordia scenda su tutti noi. E allora io dico sempre, anche nei segni concreti della nostra vita, dobbiamo avere presente Maria. Mi ha sempre commosso una... Ormai le nostre città, macchine, vai, vieni, però tante volte nelle campagne soprattutto si vedono ancora quei capitelli, quelle piccole cappellette dedicate alla Madonna. Una volta ce n'erano in giro, anche adesso ci sono, però anche nelle città tante volte il traffico e tutto te le porta via, non riesci a percepirle. Se vai a piedi forse un po' di più. Maria Tortona, per andare in santuario dall'ospedale, andando giù, prima di arrivare al ponte sull'Ossona, c'è una piccola edicoletta. All'interno c'è una villa lì e c'è una piccola edicoletta. Con questa Madonna un po' col bambino in mano, un po' spennacchiata perché bisogna restaurarla un po', ma c'è questa bella effigie, questo dipinto. Ma che mi ha sempre colpito è una lapide in marmo sopra questa cappelletta, che è un po' smunta e scolpita, c'è una frase, ma bisognerebbe, ho detto al proprietario, bisognerebbe ricolorare la scritta, e c'è scritto: fermati o passeggero, non ti sia grave chinare il capo e recitare un'ave. Io tutte le volte che passo davanti a quella cappella mi faccio un segno di croce e recito un'ave Maria. Fermati passeggero, non ti sia grave chinare il capo e recitare un'ave. Quante volte noi possiamo venerare Maria, adorare Cristo, vivere la nostra vita attraverso queste piccole devozioni. 12 anni da parroco a Milano, quando andavo in curia o andavo a qualche incontro, prendevo la metropolitana, sempre super affollata, la stretti schiacciati, e mentre andavo in metropolitana, in quel mare, in quel mondo dove c'era di tutto, quante vite si incrociavano, tu non sapevi niente di nessuno, ma chissà quante gioie, quanti drammi dietro a quelle vite. E mentre andavo, una mano era in tasca col rosario sgranando Ave Marie, e dico: questo è un momento prezioso che non puoi buttare via. Quanti momenti preziosi della nostra giornata riusciamo a concretizzare nella nostra vita? Prendiamoli. C'è qualcuno che mi deride un po', ed è il mio segretario cerimoniere, perché quando arrivano i momenti forti della Quaresima o dell'Avvento, io faccio sempre, dico sempre alla gente, do un impegno in santuario e dico: sentite, bisogna fare un fioretto. E allora qualcuno dice: i fioretti sono quelli, non sono quelli dei bambini, sono del cristiano, i fioretti. È un impegno, e prendersi un impegno, fare qualcosa di concreto in questo periodo penitenziale della Quaresima, per dimostrare che sto camminando nel Signore. E allora io dico alla gente: abbiamo letto questo Vangelo, cosa possiamo tirar fuori di concreto? E faccio degli esempi concreti. Poi dico: volete utilizzare questo esempio? Bene, andate a casa, prendete il famoso post-it, sai quei post-it gialli che attacchi, scrivi sopra: in questa giornata o in questa settimana, ci vediamo settimana, cercherò di essere eccetera. E quell'impegno lo attacchi sul frigorifero, lo metti alla spalliera del letto, lo metti nel bagno, sopra il water, sì, lo metti anche lì. Perché? Perché quando hai le tue funzioni normali in casa tua, lo vedi e dici: un attimo, arrivo a casa la sera dopo, ma ho avuto l'occasione di vivere quell'impegno che mi ero dato. Capite com'è importante nella nostra vita cristiana concretizzare? Maria è stata una donna estremamente concreta. Di fronte a un angelo che gli dice che la cugina Elisabetta, avanzata in età, sta aspettando un figlio, Maria non sta di: oh poveretta, adesso parlerò con i miei genitori, magari gli mangiamo giù un pacco dono con un po' di pannolino. No, Maria prende e va. E va attraversando la montagna di Giuda, quasi un centinaio di chilometri in mezzo, con una carovana, con il pericolo anche di briganti, perché c'era queste carovane che andavano in questi caravanserragli di notte, per arrivare a aiutare la cugina. Maria è concreta, agisce, e anche per noi deve essere la stessa cosa. Quindi queste modalità che noi vediamo in Maria, io direi, dovrebbero essere le nostre modalità. Vado verso la conclusione, perché non vorrei essere troppo lungo, e quindi do ancora due piccole pennellate a quello che sto dicendo. La stella della nuova evangelizzazione. Alla madre del Vangelo viene chiesto di intercedere affinché questo invito a una nuova tappa dell'evangelizzazione venga accolto da tutta la comunità ecclesiale. Ella è la donna di fede che cammina nella fede, e la sua eccezionale peregrinazione della fede rappresenta un costante punto di riferimento per la fede. Quindi, donna di fede, donna che cammina nella fede. Per usare le parole di San Giovanni della Croce, quasi un velo attraverso il quale bisogna accostarsi all'invisibile e vivere nell'intimità col mistero. È infatti questo modo che Maria, per molti anni, rimase nell'intimità col mistero del suo figlio e avanzava nel suo itinerario di fede. Quasi un velo attraverso il quale bisognava accostarsi all'invisibile. Il senso del mistero che noi dobbiamo coltivare nella nostra vita. C'è questo velo che ci fa capire chi è Dio per noi in Cristo Gesù. Ma c'è questo velo e io devo camminare e comprendere e scrutare e vedere come Maria, che per tutta la sua vita ha camminato contemplando questo velo, perché sapeva che al di là di quel velo c'era lui. La sua fede era talmente forte e granitica che ci conduceva a lui. E allora l'augurio che io faccio a voi è davvero questo, che possiate vivere sempre il grande mistero di una donna come Maria, che ha saputo portare l'umanità a Cristo. Che anche voi siate nella vostra vita testimoni, e non solo testimoni, ma portatori di fede come Maria. Che sappiate anche voi trasferire Cristo dal vostro cuore al cuore di un fratello, di una sorella che ne ha bisogno, come ha fatto Maria, con sensibilità, con un tratto unico che è stato il tratto di Maria. Don Orione quante volte l'ha detto: guardate nella mia mente, nei miei pensieri, guardate sulla mia bocca, guardate nel mio cuore, troverete scritto un nome, Maria, Maria. Guardate che forte nella mia mente, sulla mia bocca, il mio parlare, il mio cuore, il mio amore, vi troverete scritto il nome Maria. Quando aveva bisogno di qualche grazia particolare, cominciava a pregarla in un modo particolare Maria, e quelle grazie arrivavano, perché lei, Maria, intercedeva, parlava direttamente col Padre, diceva: guarda che ti sta chiedendo questa grazia, devi fargliela. E allora cosa faceva? Quando ad esempio si è trovato in una circostanza che doveva comprare una casa per farne un collegio per ragazzi poveri e non sapeva come fare, di notte ha scavalcato la recinzione di questa casa e con un sacchetto pieno di quelle medagliette dell'Immacolata, quella con i cui raggi, la Madonna di Rue de Bac, no? Comunque, avanciate, le seminava sul terreno e prima di andare via recitava l'Ave Maria e diceva: se vuoi che questa casa sia tua, pensaci tu. E quante case Don Orione ha comperato, gli sono arrivate in questa maniera. Voi direte: è la fede dei santi, questa è la fede dei santi, di chi si fida ciecamente e da Maria chiede tutto e dà tutto. Ecco, vi lascio questi pochi o poveri pensieri perché siano così di stimolo a tutti voi per andare avanti con questa grande fedeltà alla Chiesa, al Papa, nell'imitazione di Maria, di come lei ha vissuto il suo amore e la sua fedeltà a Cristo e di come lei l'ha insegnato e lo ha portato avanti. Lei è stata una delle prime ancelle, delle prime discepole della Chiesa nascente. La prima Chiesa aveva all'interno Maria. E lei che cosa ha fatto all'interno del gruppo dei primi apostoli? È stato un elemento sempre di coesione, un elemento di unità, quella che noi non dobbiamo mai dimenticare, la nostra unità di cattolici, anzitutto con il nostro Papa, al quale dobbiamo veramente volere bene in ogni momento e in ogni situazione. Il suo cuore e la sua mente sanno tante cose che noi forse non sappiamo, ma dobbiamo avere questa capacità. Non lasciamoci mai rapire da dai mezzi di comunicazione e da quello che i mezzi di comunicazione tante volte dicono, perché dicono delle mezze verità tante volte e anche delle falsità. Ma guardiamo dritti, come Maria ha fatto, a questa fedeltà grande alla Chiesa. Maria è stata fedelissima agli Apostoli, a Pietro, a Giovanni. Lei è stata fatta madre dell'umanità. Ecco tuo figlio, donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. D'ora in poi sarà lei in mezzo a voi, segno di questa grande unità. Teniamola presente nelle nostre case, nelle nostre famiglie e nei nostri movimenti, nei nostri gruppi. Quando mi dicono oggi che ci sono poche vocazioni, è vero, meno rispetto a una volta, però una volta non avevamo tutti questi movimenti. Lo Spirito Santo agisce, lo Spirito Santo lavora, noi facciamo la nostra parte, sempre in unità alla Chiesa, il resto poi il Signore ci penserà. E vi lascio con una frase che Don Orione amava sempre dire e la scriveva: Ave Maria e avanti!